www.storiedijo.it e la storia continua. Banchieri e usurai, le due facce del credito. I banchi degli astigiani. Più sfumata sembra la situazione ad Asti, altro centro strategico per lo sviluppo delle attività creditizie in età comunale. Al credito, infatti, si dedicavano nella città piemontese pressoché tutte le famiglie che componevano il ceto dirigente comunale, sia quelle della più antica aristocrazia cittadina, sia quelle della nobiltà rurale, legate al vescovo da rapporti vassallatici, sia infine le famiglie di più recente prestigio, affermatesi nella realtà urbana grazie ai traffici e alle professioni giuridiche. Per tutte, lo strenuo esercizio del credito nelle varie forme era stato lo strumento principale di affermazione pubblica, fonte di prodigioso arricchimento e percorso privilegiato verso l'egemonia politica del comune. Dopo aver costruito solide basi economiche con la gestione dei banchi di pegno, nelle città fiamminghe francesi, gli uomini d'affari astigiani seppero tradurre questa potenza economica in posizioni di prestigio in patria, all'interno dei consigli cittadini e delle magistrature comunali. Ebbene, non solo la prima fase del processo, quella economica, si avvaleva dei più efficaci strumenti finanziari, anche la seconda, più direttamente politica, passava attraverso i rapporti d'affari. Le posizioni conquistate nei consigli, i ruoli prestigiosi ricoperti negli organi di governo e nelle ambascerie avevano le loro premesse nei crediti concessi al vescovo, al comune, alle grandi famiglie aristocratiche. Certo, si potrebbe osservare che queste carriere politiche brillanti, descritte in un bel libro di Luisa Castellani, si sviluppavano in patria grazie agli strumenti dell'alta finanza e tuttavia potevano giovarsi di una accumulazione primaria realizzata prevalentemente all'estero col lavoro sporco dei prestiti su pegni. Non a caso, quegli stessi gruppi avviati ad Asti verso la conquista di grandi patrimoni fondiari e diritti signorili venivano comunque identificati sulle piazze commerciali europee come lombardi e quindi usurai. Rimane il grande interesse di un percorso politico coerentemente sviluppato attraverso gli strumenti tipici della speculazione finanziaria, beni, diritti, giurisdizione acquistati con i proventi dell'attività feneratrizia e anzi spesso ottenuti in pagamento di debiti insoluti. Nel sistema di valori dell'epoca, prestigio e ricchezza, potere economico e onore costituivano un tutto inscindibile, ma non era così per l'etica cristiana. E Bologna era una città affamata di soldi. Anche a Bologna accade in quei decenni qualcosa del genere sul piano delle dinamiche economiche e sociali, qui tuttavia con il vantaggio non piccolo per i grandi gruppi finanziari di avere a disposizione sulla piazza una ricca clientela costituita dagli studenti provenienti da tutta Europa e attratti dall'antico prestigio dell'università cittadina. E in effetti una presenza di circa 2.000 giovani, appartenenti in gran parte a ceti superiori e quindi con abitudini di vita dispendiose, creava un consistente flusso di denaro delle loro città di provenienza a Bologna. Denaro che percorreva la rete fra i gruppi bancari locali e le loro filiali europee. Ma soprattutto nei periodi che trascorrevano tra un invio e l'altro, accadeva spesso che gli studenti ricorressero a quegli stessi banchi per ottenere anticipi di denaro e crediti. Numerose famiglie bolognesi di antico o recente prestigio, appartenenti cioè all'aristocrazia consolare, come i Garisendi, gli Orsi, i Beccadelli, o di estrazione popolare come Pepoli, Gozzadini, Tettalasini, avevano costruito in quell'ambiente, fra il XII e XIII secolo, le proprie fortune economiche. I più abili e accorti, tuttavia, i Pepoli e i Beccadelli, ad esempio, seppero poi garantire successi duraturi alle aziende di famiglia, affrancandole dai condizionamenti del mercato studentesco, vivacissimo, certo, ma legato agli andamenti stabili del centro di studi e destinato a subire contraccolpi dei ripetuti episodi di migrazione di strumenti e maestri. I gruppi bancari più solidi scelsero dunque, fra 200 e 300, di diversificare la propria clientela, proponendo ai diversi ceti sociali una gamma amplissima di prestazioni professionali, dai crediti di consumo di pochi denari ai finanziamenti commerciali di molte migliaia di lire, contratti di mutuo, deposito, cambio, che coinvolgevano chierici e laici, contadini e artigiani, nobili e commercianti, comuni rurali e corporazioni. Dell'uomo che vendeva il tempo ne parleremo alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.